Con gli occhi chiusi sul via vai di facce, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai.
Mancava pure quello per cominciare bene la giornata, ci mancava pure che il computer troncasse la sigla. Beh, contenti quelli che dicono è sempre la stessa sigla, sempre così lunga, eccetera. Una volta tanto il computer ha pensato a voi, comunque ci mancava pure quello per far partire bene questa giornata di giovedì, dove la parola d'ordine per quel che mi riguarda è costernazione. Grazie, grazie, mi portano anche il caffè, è un gesto pietoso che voi ancora non comprendete, ma ora ve lo spiegherò. Costernazione, dicevo, sono costernato, non posso dire altro, perché Macron deve aver decretato il coprifuoco della mia sveglia fino alle 7 e quindi da coprifuoco non è suonata. Adesso compro un gallo, magari su Amazon con il Prime Day. No, mannaggia, è finito, non posso neanche comprare il gallo su Amazon. Allora noleggio la fanfara dei bersaglieri, che alle 5 parte con la bandiera dei tre colori, è sempre stata la più bella, così ho certezza di svegliarmi sempre, sempre, sempre. Metto in tinello la fanfara dei bersaglieri e vicino al letto i Berliner Philharmoniker che fanno la quinta di Beethoven. Se non mi sveglio così vuol dire che sono morto. Il grazie del caffè, lo dico alla collega Sara Milanese, che è quella che poi mi ha svegliato questa mattina, meno male che ci ha pensato lei santa subito, e il fatto che mi abbia portato il caffè fino a ieri mi avrebbe fatto sospettare che dentro c'erano gli ansiolitici, perché voleva prendere il mio posto. Vedi la denuncia di 24 ore fa, invece la devo riabilitare da quell'ingiusta accusa, perché il fatto che mi abbia svegliato lei è la dimostrazione che no, non voleva prendere il mio posto. Mannaggia, l'avesse fatto, adesso starei dormendo ancora. Insomma, sono costernato, non so come esprimere tutta la mia anziana costernazione, e adesso che fare, essendo arrivato praticamente 6 minuti fa? Potrei, che ne so, leggervi i Buddenbrock, che è sempre meglio che leggere Libero, oppure il primo capitolo dei Fratelli Karamazov, mica male, un classico ogni tanto, questo è un paese che legge poco, o al limite vi leggo La peste di Camus, che comunque è più rasserenante rispetto alla gran parte delle prime pagine dei giornali di oggi, che suonano complessivamente apocalittici. È tutto Lockdown 2 la vendetta, e come si sa i sequel sono quasi sempre peggio, a volte molto peggio dell'originale. Ma come sempre la denuncia più agghiacciante, questa l'ho vista subito, arriva dai giornali della destra. Attenzione, perché La Verità titola: ci vogliono rubare il Natale, gli fa eco Libero, faremo Natale ai domiciliari. Sorprendente sobrietà quella del giornale, che invece titola un semplice incubo lockdown, ci giochiamo il Natale. Insomma, lo spettro del Natale portato via dal complotto virale orchestrato dal governo riecheggia questa mattina sulle prime pagine. C'è anche Il Giorno che mette la foto malinconica di un gruppo di Babbi Natale che sembrano dei rapiti dell'ISIS, a testimoniare ancora di più qual è in questo momento vero spettro che si aggira per l'inverno. In realtà il 25 dicembre, stanti così le cose, il vero problema sarà capire se quello che entra dal camino è Babbo Natale oppure la psicopolizia, su cui Salvini e tutto il suo giro stanno continuando a battere in questi giorni. Visto come vanno le cose, è più probabile che dal camino entrerà la psicopolizia o al massimo la Befana che tutte le feste si porta via, ma staremo a vedere. Intanto, che cosa c'è di più caro del Natale per gli italiani? Naturalmente la mamma, e quindi è probabile che i prossimi titoli di allarme saranno: ci vogliono rubare la mamma, a testimoniare la crescita esponenziale del surreale delirio, chiamiamolo giornalistico, che accompagna il crescere del numero dei contagi e dell'allarme per la pressione sul sistema sanitario. Guardando le prime pagine, perché poi è il duro lavoro che ho dovuto fare in questi pochi minuti di presenza in radio, beh, ho trovato se non altro una bella notizia, una notizia che è in prima pagina, Il Messaggero, una notizia di orgoglio italiano, che dice così: l'Italia costruirà le case sulla Luna. Speriamo che non sia il primo caso di abusivismo edilizio spaziale, conoscendoci, ma in ogni caso, come dire, è un traguardo, un orizzonte importante per il nostro paese. Altra notizia che ho visto sulle prime pagine riguarda Di Maio, che dice, anzi tuona, sul caso Navalny ora la Russia ci deve ascoltare, e mi immagino il terrore di Putin di fronte al dito puntato di Di Maio. Credo che abbia già la penna in mano per firmare l'armistizio e firmare la contestuale annessione degli Urali all'Italia. A proposito di politica estera e di politiche economiche, ho visto che c'è anche una lettera di Ursula von der Leyen sulla prima della Stampa che parla dell'Europa del Bauhaus. Magari dopo, se ho tempo, gli do un'occhiata. Che ridere, magari dopo se ho tempo. Sono quelle frasi fatte che non vogliono dire niente in circostanze come queste, ma va bene, ormai l'ho detta. No, dicevo, a proposito di grandi questioni europee, c'è naturalmente, e sempre più pressante a questo punto, la questione del Recovery Fund, che domani vedremo naturalmente al giorno delle locuste insieme al professor Di Stefano. E sul Recovery Fund, guardando lo stato dei contagi nel continente, che in questo momento è l'epicentro dell'epidemia, non possiamo non notare che l'Olanda è quasi in lockdown, e quindi sta a vedere che i soldi del Recovery Fund adesso tocca darli a loro. Mannaggia, maledetti frugali, devono essersi fatti contagiare apposta pur di non far arrivare i fondi a noi. Ma a questo punto, vabbè, esaurito lo sguardo sulle prime e i convenevoli costernati del caso, andiamo a dare un'occhiata a quello che si scrive sui giornali. Visto che eravamo in Olanda, proviamo a fare una panoramica questa mattina di quello che succede in Europa, perché se noi abbiamo di fronte lo spettro di un possibile lockdown o comunque di una recrudescenza dei casi epidemici, la stessa cosa succede anche con indici di gravità superiore in altri paesi europei. europei, a testimonianza che siamo stati veramente diabolici a orchestrare questo grande complotto per far credere agli italiani che sia in corso un evento pandemico. Siamo riusciti a coinvolgere gli inglesi, gli spagnoli, i francesi, addirittura la Repubblica Ceca, gli olandesi, chi l'avrebbe mai detto, dimostrando una capacità organizzativa a livello complottistico che nessuno avrebbe mai sospettato. E allora, naturalmente, visto che alcuni titoli sono dedicati al caso francese questa mattina, dal Bonne Nuit del Manifesto in giù, che sottolinea l'annuncio del coprifuoco notturno che ieri sera ha fatto Macron, partiamo proprio dalla Francia, perché La Stampa, come fa altri giornali, riprende in prima pagina la mano dura di Macron, coprifuoco notturno in città. Qui siamo sulle colonne della Stampa. Nella regione di Parigi, in altri 8 agglomerati più importanti del paese, verrà applicato appunto un coprifuoco a partire dalle 21 fino alle 6 della mattina. La Francia, che già da maggio aveva riaperto le scuole, anche se progressivamente è accelerato sulla strada del lockdown, deve arrendersi alla realtà dei fatti, scrive Leonardo Martinelli, corrispondente da Parigi. La seconda ondata della pandemia colpisce duramente il paese. Non ne abbiamo perso il controllo, ha precisato Macron ieri sera, intervistato da due giornalisti di France 2, il maggior canale pubblico, e di TF1, e ha ribadito che non ci sarà un nuovo confinamento nazionale. Sarebbe esagerato, ha detto, e neppure localizzato, ma ha annunciato un coprifuoco notturno per 4 settimane nella regione di Parigi e nelle aree metropolitane di Grenoble, Lille, Lyon, Montpellier, Rouen, Saint-Étienne, Tolosa e in quella che comprende Marsiglia e Saint-Provence. Scatterà a partire dalla mezzanotte di domani e Macron vorrebbe che fosse poi esteso a 6 settimane in tutto fino al 1° dicembre, e in questo caso avrà bisogno di un voto in Parlamento. E la risposta ha dati inquietanti: 150.000 nuovi casi in Francia nell'ultima settimana, 13.000 annunciati ieri sera per le ultime 24 ore, addirittura 27.000 sabato. Non solo lunedì si è superata la soglia di 1.500 malati di Covid in rianimazione per la prima volta dal 27 maggio. Parigi, in particolare, sotto tensione, risulta positivo il 17% di chi fa il tampone, il 42% dei posti in rianimazione è occupato dai malati di Covid. Macron ha anche raccomandato ai concittadini a non essere più di 6, attenzione, ritorna anche il numero, anche in Francia, il numero 6, quando si invitano familiari o amici a casa, e neppure in strada o al ristorante bisogna superare quel numero. Nessun limite invece per gli spostamenti da una regione all'altra, non impediremo, ha detto Macron, alla gente di andare in vacanza, e nessuna restrizione a livello dei trasporti pubblici, compresa la metropolitana parigina. Come vedete, ci sono somiglianze a specchio con alcuni dei provvedimenti presi anche nel nostro paese, dal numero di persone consentite all'interno delle mura domestiche fino a non me lo ricordo più, fino a che cosa, comunque insomma, come si vede c'è una coerenza d'approccio. Andiamo a vedere invece, passando sulle colonne del Corriere della Sera, che cosa succede in Inghilterra, nel Regno Unito. Luigi Ippolito: la Gran Bretagna va verso un nuovo lockdown nazionale. Ieri è stata l'Irlanda del Nord a decidere un mese di chiusure per scuole, pub e ristoranti, che potranno fare solamente take away, e questo mentre a Liverpool, l'area più colpita al momento del Covid, sono entrate in vigore nuove restrizioni che impongono la chiusura dei pub e il divieto di incontrare persone esterne al nucleo familiare. Ma Boris Johnson è sottoposto a forti pressioni per estendere queste misure a tutto il paese. È emerso che già a fine settembre il comitato di scienziati che consiglia il governo aveva suggerito di imporre un lockdown nazionale di 2 settimane per rallentare la seconda ondata di contagi. Johnson però ha ignorato il loro parere, sia per il timore di gravi conseguenze economiche, sia per il crescente malcontento dei deputati conservatori nei confronti di misure restrittive. Ma adesso anche il leader laburista Keir Starmer, che finora aveva mantenuto un atteggiamento costruttivo verso il governo, si è schierato a favore di un lockdown generalizzato di 2-3 settimane. Boris Johnson continua continua a dire di preferire un approccio su base locale, ma per quanto potrà resistere l'ipotesi che si rassegna una nuova chiusura temporanea a partire dal 26 ottobre in coincidenza con le vacanze d'autunno. Si diceva dell'Olanda, i Paesi Bassi erano stati molto relativamente toccati dalla prima ondata, il Belgio invece era stato caso a sé, e comunque la situazione è quella che oggi viene descritta sempre sulle colonne del Corriere della Sera. Il virus è riesploso anche in Olanda da ieri sera. Per 4 settimane restano chiusi i bar, i ristoranti, le terrazze e i coffee shop. Rimane attivo solo la sport e non si potranno vendere alcolici dopo le 20. I Paesi Bassi contano più di 7.000 casi al giorno su 17 milioni di abitanti, con il record di 7.400 di martedì. Questa settimana i casi sono aumentati del 60% rispetto a quella precedente. Nelle ultime 2 settimane il paese viaggia a una media di 412 nuovi casi per 100.000 persone. L'Italia, per esempio, al momento è a 86, anche se il tasso di decessi, 1,4%, è pari a quello del Regno Unito e più basso della Francia e della Spagna. Il premier Mark Rutte ha definito le nuove misure un lockdown parziale, rendendo la mascherina obbligatoria in tutti i luoghi chiusi. Restrizioni che fanno male, ha detto, ma è il momento di introdurle. In questo quadro il sistema sanitario olandese sta entrando in gravi difficoltà. Le unità di emergenza di ospedali ad Amsterdam, Rotterdam e L'Aia sono state chiuse per varie ore per carenza di personale e il tutto esaurito dei posti letto, ha riferito in Parlamento Ernest Kuiper, responsabile per la medicina d'emergenza in Olanda. Alcuni pazienti sono stati trasferiti in ambulanze in altri ospedali o in altre città. Kuipers ha parlato di una situazione più cupa rispetto alla prima ondata, sottolineando che sono già stati rimandati centinaia di interventi. Passiamo alla Germania, perché anche in Germania crescono i casi e si prendono nuovi provvedimenti. L'allarme lanciato di Angela Merkel ha riguardato ieri in particolare i rischi per l'economia tedesca ed europea. Non possiamo permetterci un nuovo lockdown prolungato, ha detto. Intanto vediamo cosa dice Paolo Valentino da Berlino. Già in vigore nella capitale, verrà introdotto in tutta la Germania l'obbligo di chiusura dalle 23 alle 6 per bar, ristoranti e negozi di alcolici quando il numero dei nuovi contagi in una settimana supererà quota 50 per ogni 100.000 abitanti. È una delle decisioni prese dal vertice straordinario sulla seconda ondata tra Angela Merkel e i premier dei 16 Länder tedeschi. Merkel ha criticato duramente la linea morbida di alcuni Länder. Quello che facciamo non è abbastanza per allontanare il male. La lista dei presidi sanitari che non ce la fanno più si allunga sempre di più, mentre il numero dei nuovi casi ieri superava nuovamente 5.000. Governo e stati federali hanno concordato che oltre la soglia che definisce un hotspot, il numero delle persone ammesse nelle feste private sarà limitato a 10, appartenenti al massimo a 2 famiglie. 10 sarà anche il limite per incontrarsi all'esterno, che verrà ridotto a 5 se la situazione non dovesse migliorare. L'obbligo delle mascherine all'aperto, ma solo negli spazi più affollati, verrà introdotto già a partire da 35 nuovi contagi settimanali ogni 100.000 abitanti. Il vertice è durato quasi 10 ore, ore con forti contrasti sul divieto di alloggio. Ora ai cittadini di un land è vietato pernottare in un altro, ma il divieto è contestato da alcuni stati come Berlino e Nordrhein-Westfalia. Insomma, anche la Germania con 5 casi al giorno si attrezza a prossime misure restrittive, con la dialettica Stato-Länder che richiama in qualche modo la nostra tra Stato e Regioni. Il successivo focus che fa il Corriere della Sera riguarda la Repubblica Ceca, che in questo momento risulterebbe essere il caso più grave del continente. Praga richiude quasi tutto, scrive Francesco Giambertone dalla capitale della Repubblica Ceca. Il paese più in crisi di tutta Europa è senza dubbio la Repubblica Ceca, che nelle ultime 2 settimane ha il più alto tasso di contagi e di decessi ogni 100.000 abitanti. Non è il numero assoluto, in questo caso quello che vale stante il numero di abitanti, ma il numero percentuale. Qui l'epidemia era stata contenuta con efficacia a marzo grazie a un lockdown quasi immediato e all'obbligo di mascherina anche all'aperto per oltre 2 mesi. A inizio luglio sul Ponte Carlo di Praga si era celebrato un enorme banchetto pubblico senza distanziamenti per celebrare la sconfitta del virus. Pare la celebrazione per la sconfitta della povertà, e i risultati poi a posteriori sono più o meno gli stessi. Ma tra agosto e settembre i casi hanno ripreso a salire con un boom nelle ultime settimane. Il premier Andrej Babis ha fatto rientrare introdurre alcune misure graduali, ha detto che la colpa è stata di un calo di tensione nei comportamenti dei ciechi. Il Ministero della Salute si è detto preoccupato non tanto per le nuove infezioni, che venerdì hanno raggiunto le 8.700 in un giorno in un paese con la popolazione della Lombardia, quanto per l'aumento dei ricoveri delle terapie intensive e dei morti. In Repubblica Ceca fino al 22 settembre erano morti in circa 500 di coronavirus. In appena 3 settimane le vittime totali sono raddoppiate. Per questo lunedì il governo ha deciso di chiudere teatri, cinema, centri sportivi, palestre e anche le scuole fino al 2 novembre. È la cosa più simile a un lockdown totale che sia stata reintrodotta in Europa dall'estate. Questo quindi il quadro che riguarda l'Europa. Naturalmente poi c'è anche il caso Spagna, i dati li prendiamo in questo caso dalla Stampa. In Spagna i numeri continuano a crescere, ieri oltre 11.000 nuovi positivi. La situazione comincia a essere preoccupante anche in Catalogna, tanto che la Generalitat ha ordinato la chiusura di tutti i bar e ristoranti a partire da domani. La mossa, contestata dalle categorie interessate, è stata apprezzata dal governo centrale, che invece continua ad avere un problema con la regione di Madrid, epicentro dell'emergenza, e restia ad applicare le misure di semiconfinamento imposte dall'esecutivo. La lotta è senza esclusione di colpi, fino al punto che la regione governata dal centrodestra avrebbe volutamente alterato la comunicazione dei reali dati sui contagi, come emerso da alcune inchieste giornalistiche. Il quadro complessivo ci dice, ma non è una novità, lo sapevamo già, che a differenza della prima ondata, questa volta siamo noi in Italia ad essere partiti in ritardo rispetto agli altri, e quindi il quadro che si sta formando negli altri paesi potrebbe essere il quadro di riferimento che ci aspetta a breve. Sono le 8:25, quasi 26, si citava la Lombardia come elemento di paragone con la Repubblica Ceca, perlomeno per quanto riguarda il numero degli abitanti. Oggi l'attenzione torna ad essere alta sulla Lombardia. Milano brucia e rischia il lockdown, è il titolo che pecca un po' di enfasi eccessiva forse sul Fatto Quotidiano, ma il fatto che Milano, al contrario di quanto accaduto nella prima ondata, oggi sia al centro dell'esplosione dei nuovi casi è un dato. E naturalmente poi di Lombardia si continua a scrivere molto per quel che riguarda la gestione da parte della regione. C'è un Gallera che fa lo splendido oggi sul Corriere della Sera, in una breve intervista in cui racconta che siamo perfettamente attrezzati ad affrontare anche l'eventuale attacco dell'Armata Rossa, non solamente quello del virus. Non la pensa così Domani, per esempio, che racconta dei lombardi prigionieri della sanità oltre che del virus. E soprattutto ci sono novità e approfondimenti che riguardano il governatore Fontana. Fontana si difende dalle accuse, ma la sua versione non regge, scrive sempre Domani. Dopo mesi il governatore risponde alle domande sul tesoro ereditato dalla madre, sul quale aveva delega per operare, però non spiega perché ha pagato lui una multa da 57.000 euro al fisco. Era l'apertura che ieri aveva proprio Domani, mentre invece il Fatto Quotidiano, attenzione a Fontana in prima pagina. E dopo il cognato entra in gioco anche la figlia di Fontana, incarichi da 3 ospedali della regione. Maria Cristina Fontana, che del governatore lombardo è l'erede, offre i suoi servizi legali alle strutture la cui giunta nomina i direttori generali. Un altro mega conflitto di interesse, scrive il Fatto Quotidiano. Da Milano a Roma, perché sembra esserci il sì di Carlo Calenda, che ha detto mi candido, e quindi si apre la giostra e la partita nelle relazioni con il PD, che invece una candidatura ancora a Roma non ce l'ha. Per il resto, dopo Sgarbi, Giletti e la Raggi, si stanno aggiungendo nuovi straordinari protagonisti nella corsa al Campidoglio. Era l'argomento di cui avrei voluto parlarvi oggi, ma stante la mancata suono della sveglia e la costernazione che ne è seguita e il tempo mancante, va a finire che lo farò domani. E quindi la discesa in campo di Calenda la uso solamente come trailer per dirvi che siamo arrivati incredibilmente, improvvisando, alla fine di questa puntata del Demone del Tardi. Ci sentiamo come sempre domani mattina attorno alle 8:30. Buona giornata a tutti, cari ascoltatori. Non ve ne andate, perché tra poco, dopo il GR e la rassegna rassegna stampa internazionale, torna Prisma con nuovi approfondimenti, interviste e sguardi sul momento. Io vi lascio con il mio good morning e adesso chiudo gli occhi e mi spengo qui sul mixer, così mi hanno acceso. Non ridere, Omar! Mannaggia te! Un Omar Caniello invece sveglissimo, nonostante il 3-0 a tavolino decretato dal giudice sportivo nei confronti del Napoli, che ha fatto ricorso, non finisce qua. Vabbè, ci ho messo dentro anche la pagina di sport, che è l'apertura della Gazzetta. Ci sentiamo domani mattina, linea ad Omar Caniello e al GR delle 8.30.
Good morning, sunbeams will soon smile through. Good morning to you and you and you.